credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Come sapete, dalla scorsa settimana vi proponiamo in questo nostro spazio settimanale la rubrica Palco di proscenio. Un palco di proscenio a teatro è un posto dal quale forse non si gode una perfetta visuale della scena, dal momento che una parte del palcoscenico è inevitabilmente nascosto, si tratta quindi di un palco molto, molto laterale, ma da cui effettivamente si sente molto bene. E dal momento che vogliamo proporvi appunto del teatro alla radio in queste giornate appunto estive, abbiamo pensato di intitolare così questo nostro spazio. Durante il mese di luglio vi proponiamo tre grandi capolavori di un grandissimo autore russo, Anton Chekhov. La scorsa settimana abbiamo ascoltato una riduzione del Gabbiano. Questa settimana vogliamo proporvi Zio Vania. Zio Vania è un altro dei grandi capolavori cecoviani. È stato scritto nel 1897, a un anno circa di distanza dal Gabbiano. Il tema dello Zio Vania è la tragedia della quotidianità e, insieme alla quotidianità, l'impossibile riscatto che la bellezza sembra portare con sé e che invece si rivela essere soltanto una mera illusione che lascia invece in una solitudine ancora più profonda. In Zio Vania già ci sono, vedremo alcuni germi, se vogliamo, del Giardino dei Ciliegi, che ascolteremo tra l'altro la prossima settimana. La vicenda si svolge in una casa di campagna, una tenuta di campagna, dove vive appunto Vania, il protagonista della storia, con la vecchia madre e con sua nipote Sonia. È una vita sempre uguale, interrotta soltanto ogni tanto dalle visite di un dottore, il dottor Astrov, di cui tra l'altro Sonia è segretamente innamorata. Ora, a turbare questo equilibrio così delicato, giungono nella tenuta per un breve periodo di vacanza il professor Serebryakov, che è il cognato di Vania, e la sua seconda moglie, Elena. Tutta la vicenda dello zio Vania gira attorno al personaggio di Elena, che emblematicamente, e non a caso appunto, porta questo nome, foriero di illusioni e anche di sinistri presagi. Indolente, passiva suscitatrice di passioni tanto forti quanto inattuabili, Elena è quasi una seduttrice suo malgrado, non che sia inconsapevole del proprio potere di seduzione, ma è in qualche modo involontariamente una sovvertitrice dell'ordine, che possiamo comunque discutere che sia un ordine effettivo o un ordine apparente, insito appunto nelle situazioni, in questa situazione così di campagna e negli animi dei personaggi. Il fascino di Elena consiste nel negarsi, nel non lasciarsi mai andare, nello sfuggire continuamente, soprattutto a se stessa, ad ogni situazione che potrebbe richiedere una partecipazione, una decisione. Intanto ha sposato un uomo molto più vecchio di lei per sentirsi protetta senza essere costretta alle responsabilità di una moglie. È come un bellissimo, preziosissimo oggetto che il professor Serebryakov esibisce, del cui possesso viene ovviamente invidiato, e che, proprio perché irraggiungibile, suscita continui desideri. Ma Elena è in verità ben più irraggiungibile di quanto la sola onestà della donna sembri lasciar supporre. La sua irraggiungibilità è un'irraggiungibilità di ordine mentale. È come persa in una solitudine a cui la condanna la sua stessa bellezza. È invidiata dalle donne, desiderata dagli uomini, ma non ha nessuno, non ha una spalla, un volto a cui possa effettivamente rivolgersi. Di Sonia cerca fondamentalmente l'appoggio, di Vania la diverte il corteggiamento innocuo, di Astro forse la turba il silenzioso amore. È come, quasi come fosse un cigno, passa indolente e indifferente tra le liti e le tensioni del primo atto, sorseggiando il suo tè, appunto indolente e cortesemente annoiata. Più che una donna, Elena è un simbolo, è il simbolo delle cose irraggiungibili. Più che una presenza, è un'assenza. È, come sentirete in questa riduzione, una musica. È notte, c'è un temporale. Nessuno riesce a dormire. Vania, solo, un po' ubriaco, riflette stancamente sull'inutilità del suo amore per Elena, sulla sua vita costellata di occasioni perdute.
L'ho conosciuta a casa della mia povera sorella. Aveva allora 17 anni e io 37. Perché non me ne sono innamorato allora? Ma non ho chiesto la sua mano. Più facile di così. Ed ecco che adesso sarebbe mia moglie. Ah già. E adesso ci saremmo svegliati insieme per il temporale. Lei avrebbe paura dei tuoni. E io la prenderei tra le mie braccia e le direi piano piano: non temere, sono qui io. Ah, che pensiero meraviglioso, come sarebbe bello. Come sarebbe bello. Mi viene quasi da ridere. Ma Dio mio, perché mi si confondono i pensieri nella testa? Ma perché sono vecchio? E lei perché non mi capisce? Quella sua retorica, quella sua morale così ottusa, quelle insulse, ottuse teorie sulla decadenza del mondo, tutte cose che risultano odiose, profondamente odiose. Come mi hanno truffato! Io lo idolatravo, questo professore, questo grottesco signor Podagra. E ho lavorato per lui come un bue. Io e Sonia abbiamo spremuto da questa tenuta fino all'ultima possibile goccia, come contadini al mercato. Abbiamo venduto olio di lino, piselli, ricotta, lesinando a noi il necessario per far su un centesimo alla volta le migliaia di rubli da mandare a lui. A lui. Tutto quello che lui scriveva o sentenziava mi sembrava geniale. Geniale. Dio del cielo, e adesso? Come è andato in pensione? Ecco chiaro il costrutto della sua vita. Fuori lui, di tutto quel lavoro non resterà una pagina. Un perfetto sconosciuto. Non ha nessuno. Puff, una bolla di sapone. E io sono stato truffato. Adesso me ne accorgo. Truffato come un idiota.
Il temporale impedisce anche al dottor Astrof di tornare a casa. Sonia, timidamente, cerca di parlargli.
A me sembra che a casa vostra io non resisterei neanche per un mese. In questa atmosfera soffocherei. Suo padre è sempre lì con la sua podagra e quei suoi libri. E lo zio Vania con le sue lune. Sua nonna e poi anche la sua matrigna.
Che cosa ha la mia matrigna?
In un essere umano tutto dovrebbe essere bello. Il viso, i vestiti, l'anima, i pensieri. Lei è bella, niente da dire, ma che cosa fa? Mangia, dorme, va a spasso, ci affascina tutti con la sua bellezza e basta. Lei non ha dovere di sorta, per lei lavorano gli altri, è vero o no? In una vita dove c'è ozio non c'è purezza. Ma può anche darsi però che io sia un po' prevenuto. Neanch'io sono soddisfatto della vita come suo zio Vania. E tutte e due invecchiando diventiamo brontoloni.
E lei? Lei non è contento della vita?
Oh, in complesso a me piace la vita. Ma è questa nostra vita di provincia, così russa, così piccolo borghese che non riesco a sopportare e la disprezzo con tutte le forze dell'anima. Per quel che riguarda poi la mia vita privata e personale, Dio mio, lì non c'è proprio assolutamente niente di bello. Lei sa com'è. Quando ci si trova in un bosco, di notte, al buio, che se in quei momenti si vede una luce in lontananza, non ci si accorge neanche più della stanchezza, né del buio, né dei rami che ci frustano e ci pungono la faccia. Certe volte soffro da morire, ma per me non c'è nessuna luce in lontananza. Io non mi aspetto più niente. Non amo il mio prossimo. È tanto tempo che non voglio bene a nessuno.
A nessuno?
A nessuno. Niente, niente da fare.
No, no, no. La prego. La supplico. La smetta di bere.
Perché?
Perché non le sta bene. Lei è una persona fine, ha una voce così dolce. E poi per di più lei, come nessuno di tutti quelli che conosco, lei è bello. Perché vuole essere anche lei come tutti gli altri, come la gente ordinaria che beve e gioca a carte? Non faccia così, la supplico. Lei dice sempre che l'uomo non sa creare e che sa soltanto distruggere quello che gli viene dato dall'alto. E perché lei allora distrugge se stesso? Non deve farlo. La supplico, la scongiuro.
Non verrò più.
Mi dia la sua parola.
Parola d'onore.
La ringrazio.
Fine. Mi è passata la sbornia. Ecco, vede, adesso sono perfettamente sobrio. E tale resterò fino al mio ultimo respiro. E adesso tiriamo avanti. Quel che io dico è che il mio tempo ormai è passato. Per me si è fatto tardi. Sono diventato vecchio. Ho faticato troppo. Mi sono involgarito. Mi si sono ottusi i sentimenti. E mi sembra quasi che non riuscirei neanche più ad affezionarmi a qualcuno. Io non voglio bene a nessuno. E non vorrò più bene a nessuno. Una cosa che ancora riesce a piacermi è la bellezza. Di fronte alla bellezza sento di non restare indifferente. Mi sembra che se la signora Elena volesse, potrebbe farmi perdere la testa da un momento all'altro. Però questo non è amore, non è voler bene.
Che cos'è?
Così. La scorsa settimana un malato mi è morto sotto il cloroformio.
La smetta di pensarci. Mi dica una cosa, dottor Astroff. Se io avessi un'amica o una sorella minore e se lei venisse a sapere che quella, facciamo conto, è innamorata di lei, lei come reagirebbe?
Non lo so. Forse in nessun modo. Cercherei di farle capire che non posso ricambiarla e che del resto ho altro per la testa. Comunque, se devo andare, meglio che vada. Stia bene, soave fanciulla, altrimenti qui andiamo avanti fino al mattino. Passo per il salotto, se non le spiace, per paura che suo zio non mi trattenga.
Non mi ha detto niente. La sua anima e il suo cuore mi sono ancora nascosti. Eppure, come mai mi sento così felice? Gli ho detto, lei è fine, è d'animo nobile, ha una voce così dolce. Forse ho fatto male. Ha una voce che vibra, che accarezza. Ecco, ecco, anche adesso la sento nell'aria. Neanche quando gli ho detto di una sorella minore, non ha capito. Che brutta cosa, non essere bella. È terribile, e io lo so, Lo so di non essere bella, lo so. Domenica scorsa, mentre uscivo di chiesa, ho sentito qualcuno che parlava di me. Una donna ha detto: è buona, un cuor d'oro, peccato proprio che non sia bella. Non sono bella.
Sonia si confida con Elena e lei si offre di parlare al dottore invece sua. Ma il colloquio col dottore serve solo a complicare le cose, perché lui dichiara il suo amore ad Elena, cerca di abbracciarla, proprio mentre Vania rientra con un patetico mazzo di rose autunnali. Elena chiede di ripartire immediatamente. Il professore avanza la proposta di vendere la tenuta e di investire il ricavato in titoli di Stato. Vania non crede alle sue orecchie.
Un momento. Credo che le mie orecchie mi abbiano fatto uno scherzo. Ripeti un po' quel che hai detto. Tu vendi la tenuta. Perfetto, formidabile idea. E dove dovrei andare a finire io, secondo te, con mia madre vecchia e qui con Sonia? Un momento. Qui si scopre che io, fino a questo istante, non ho avuto un briciolo di cervello. Fino a questo istante io sono stato tanto stupido, da pensare che questa tenuta fosse di proprietà di Sonia. Mio padre, buon'anima, ha comprato questa tenuta per darla in dote a mia sorella. Fino a questo istante sono stato un povero ingenuo. Già, mi sono dimenticato delle leggi e degli usi musulmani ed ero convinto che la tenuta di mia sorella fosse passata a Sonia. Questa tenuta non si sarebbe potuta comprare se io non avessi rinunciato alla mia eredità a vantaggio di mia sorella, a cui volevo un bene dell'anima. Dopodiché ho lavorato qui per 10 anni, come un bue, saldando l'intero debito. Se la tenuta non ha un'ipoteca e non è andata in malore, è solo grazie ai miei privati e personali sforzi. Ed ecco che, come sono vecchio, mi si vorrebbe cacciar via con un calcio. 25 anni ho mandato avanti la tenuta. Ho lavorato, ti ho mandato i soldi come il più scrupoloso degli amministratori. E in tutto questo tempo, mai che tu mi abbia detto grazie una volta. In tutto questo tempo, sia quando ero giovane che adesso, io ho ricevuto da te uno stipendio di 500 rubli l'anno. Un'elemosina. E mai una volta che ti sia passato per l'anticamera del cervello di aumentarmelo. Magari di un rublo. Ma perché non ho rubato? Perché non mi disprezzate tutti quanti per il fatto di non aver rubato? Sarebbe stata una cosa più che giusta. E adesso non sarei ridotto a chiedere l'elemosina. 25 anni, io qui, con mia madre lì, come una talpa, chiuso tra queste quattro mura. Tutti i nostri pensieri e sentimenti erano tutti per te soltanto. Di giorno parlavamo di te, dei tuoi lavori, orgogliosi di te. Pronunciavamo con venerazione il nome tuo. Le notti le sprecavamo a nient'altro che leggere giornali e libri che io oggi profondamente disprezzo. Tu per noi eri un essere di natura superiore e i tuoi articoli li sapevamo a memoria. Ma adesso a me mi si sono aperti gli occhi. Io vedo tutto. Tu scrivi di arte, ma di arte non capisci niente. Tutti i tuoi lavori, che io tanto amato, non valgono un centesimo. Ci hai preso in giro, tutti! Un momento, non ho finito. Tu sei stato la rovina della mia vita. Io una vita non l'ho avuta. Devo ringraziare te se ho sprecato, rovinato gli anni più belli della mia vita. Tu sei il peggiore nemico mio. La vita è andata.
Il professore rinuncia alla sua idea. Lui ed Elena ripartono. Tutto ritorna ad essere uguale a prima. Zio Vania e Sonia continuano a trascinare stancamente la loro vita.
Beh, Bambina mia, che peso sento. Oh, se tu sapessi, che peso.
Che cosa vuoi fare? Bisogna vivere. Bisogna vivere, zio. Bisogna vivere. Vivremo una lunga, lunga fila di giorni, di lunghe serate. Sopporteremo con pazienza le prove che ci manderà il destino. Lavoreremo per gli altri. Così adesso come da vecchi, senza fermarci un momento. E quando sarà la nostra ora, moriremo in pace. E di là, da morti, diremo quello che abbiamo patito e che abbiamo pianto e che per noi è stata dura. E Dio avrà pietà di noi. E io e te, zio, caro zio, vedremo una vita luminosissima, bellissima, stupenda. Saremo felici e alle nostre tristezze di adesso guarderemo indietro con tenerezza, sorridendo. E ci riposeremo. Io credo, zio. Io credo con tutto il cuore, appassionatamente. Riposeremo. Riposeremo. Sentiremo gli angeli. Vedremo tutto il cielo di diamanti. Vedremo che tutto il male della terra, tutte le nostre sofferenze si annegheranno nella misericordia che riempie di sé l'universo e la nostra vita sarà tranquilla, serena, dolce, come una carezza. Io credo, povero, povero zio Vania. Tu piangi. Tu non hai avuto gioia in vita tua, ma vedrai, zio, vedrai. Riposeremo. Riposeremo. Riposeremo.
Voglio ringraziare gli interpreti Paolo Lombardi nel ruolo di zio Vania, Roberta Greganti nel ruolo di Sonia e Pierluigi Astore nel ruolo del dottor Astroff. Chiudiamo così il nostro programma odierno e vi ricordo che Palco di Proscenio ritorna giovedì prossimo. Ascolteremo ancora Chekhov, questa volta Il giardino dei ciliegi. A tutti un cordiale saluto e appuntamento appunto a giovedì prossimo.